Capitolo sesto. La pratica del testo mistico. Passiamo ora a introdurre un argomento di grande importanza per la nostra crescita spirituale, ed è la pratica del testo mistico. Cominciamo subito col dire che i testi mistici sono tutti quei testi che istruiscono l'uomo nella ricerca di Dio e lo orientano nella ricerca di Dio. Laddove per testo mistico per eccellenza intendiamo ovviamente la Scrittura, la Bibbia. Questo testo, oltre a contenere, come sapete, la storia della salvezza, ci orienta proprio nella ricerca di Dio attraverso la sua parola, attraverso la storia della salvezza. Ora, è possibile educare l'uomo attraverso la pratica del testo mistico? Io non dico che è possibile, ma è necessario, perché questa proposta ripercorre i temi classici della mistica cristiana, da San Paolo, mistico, a Origene, Agostino di Ippona, a Tommaso d'Aquino, fino ai mistici del XVI secolo come Ignazio di Loyola, Giovanni della Croce, Teresa di Avila, fino anche ai contemporanei come Jacques Raissa Maritain, Santa Teresa Benedetta della Croce, e questo se Santa Teresina, Santa Teresa di Lisieux, e questo per citarne alcuni, ma anche la letteratura mistica contemporanea e la geografia, contempla molte figure mistiche che hanno fatto parlare di sé e che ci insegnano e ci trasmettono tante cose. Per cui la metodologia di riferimento può essere definita come la pratica pedagogica, cioè la pratica del testo mistico, pratica pedagogica, o se vogliamo una pratica mistagogica. Ora sappiamo già che cos'è la mistagogia perché ne abbiamo parlato nel precedente capitolo. Ora, chi è chiamato a svolgere questa pratica? Innanzitutto l'esercitante, cioè colui che intende ordinare la propria vita. Sant'Ignazio di Loyola suggerisce proprio gli esercizi spirituali per ordinare la propria vita, proprio secondo il modello di Sant'Ignazio. Ordinare la propria vita, cioè mettere ordine nella propria vita per modificare se stesso positivamente, i propri atteggiamenti, i propri comportamenti. Quindi la pratica del testo mistico e la ricerca sui testi costituiscono infatti il modello pedagogico ignaziano che viene messo in relazione ad altre metodologie. Del modello pedagogico ignaziano ne ha parlato e ha scritto il padre Antonio Spadaro, direttore della rivista dei Gesuiti La Civiltà Cattolica, che ha intitolato appunto un suo scritto Il modello pedagogico ignaziano. Ora, ciò che maggiormente colpisce questa proposta educativa è la volontà con cui l'esercitante inizia il suo percorso. Perché, cari amici, per poter vivere per potersi formare, va bene, una coscienza etica, morale, religiosa, va bene, è necessario intraprendere un percorso di discernimento, un percorso di pratica religiosa, di pratica mistica, va bene. E questo percorso necessita però di una volontà, cioè sono io che voglio iniziare questo percorso, sono io che sento dentro di me la necessità, sono io che voglio trasformarmi, sono io che voglio ordinare la mia vita. Questo è il punto. Allora, quando si è arrivati a questa determinazione, a questa autodeterminazione di ordinare la propria vita, allora si comincia questo percorso. E possiamo constatare, e questo anche per esperienza, soprattutto per esperienza personale mia, ma anche per esperienza che ho avuto con altre persone con le quali mi sono confrontato, si passa dalla diffidenza iniziale alla condivisione della proposta. Cioè, accade che quando noi ci avviciniamo al testo mistico, alla Bibbia, alla vita di santi, oppure un episodio di santi, eccetera, ma soprattutto al Vangelo, alla Bibbia, quando ci avviciniamo a questi testi, noi spesso ci avviciniamo con diffidenza. Ma se mettiamo la nostra volontà di capire e di applicare quello che c'è, va bene, e nella superficie del testo e nella profondità del testo, allora passiamo automaticamente da una iniziale diffidenza ad una iniziale e diciamo condivisione della proposta. Perché? Perché ne cominciamo ad assaporare i primi frutti. Però occorre una, come si dice, una decisione di imperio da parte mia, da parte nostra, quella di intraprendere un cammino di trasformazione per ordinare la propria vita. E quindi si perviene a questo risultato mediante la meditazione e il lavoro quotidiano sui testi sacri. Sono sempre le letture canoniche del messale, e quindi le letture, la liturgia della parola del giorno, a cui deve essere dedicata un'ora, preferibilmente al mattino. Uno potrebbe dire, ma un'ora disponibile non ce l'ho. Bene, allora cominciamo con mezz'ora. Uno potrebbe dire, ma mezz'ora disponibile non ce l'ho. Cominciamo con un quarto d'ora. L'importante è che si cominci questo percorso. E quindi questa pratica, una volta iniziata, potrebbe essere considerata avulsa, per esempio, da tutti i temi che si affrontano, anche per esempio quello della famiglia, oppure potrebbe essere considerata avulsa dal tema della società. Quindi noi potremmo dire, ma questa è una proposta individuale, individualistica, uno magari fa la meditazione e se la tiene per sé. No, la meditazione serve non soltanto a se stessi, ma serve per star bene con gli altri, negli altri e per gli altri. Perché se uno sta bene con la meditazione, allora anche il suo comportamento si trasforma e si modifica e porta questa trasformazione nel luogo in cui si trova, nella famiglia, tra gli amici, sul lavoro, dovunque. Allora non è un discorso individualistico che rimane con me e basta. No, è un discorso che è per me, ma automaticamente si riflette anche sugli altri. Quindi il beneficio che riceve l'esercitante si riversa sui membri della famiglia, ma non soltanto si riversa sui membri della famiglia, ma riesce anche, si riesce anche a rimuovere in molti casi dei conflitti che sono all'interno tra persona e persona, all'interno di una famiglia o all'interno di un gruppo. Ecco, quando inizio, quindi perciò dicevo è importante questa pratica del testo mistico, perché nel momento in cui modifica noi, via via che andiamo avanti nella ricerca, così viene modificata anche la situazione in cui noi ci troviamo e che viviamo in famiglia, con gli amici, col lavoro e con gli altri. Se noi decidiamo di iniziare questa pratica del testo mistico, bene, allora abbiamo bisogno di delle istruzioni, e queste istruzioni sono quelle impartite dall'Università della Preghiera dell'Aquila. Innanzitutto, la sera precedente si leggono le letture del giorno dopo e si fissano i punti da prendere in esame. Quindi non dobbiamo prendere tutti i punti di una lettura, ma quello che in quel momento ci viene o più semplice o ci colpisce di più, una parola, un concetto. Ecco, non dobbiamo operare subito una sintesi o una riflessione su tutte le parole di quel Vangelo o di quella lettura o di quel Salmo. No, dobbiamo procedere ad una attenta lettura. Se non abbiamo capito, rileggiamo. A questa attenta lettura segue poi una analisi di alcuni punti, anche di un solo punto che ci colpisce di quella lettura. Ora, l'illustrazione, le istruzioni sui punti vengono date generalmente dall'esercitatore, perché se l'esercitante è colui che eserciti, quindi fa l'esercizio, l'esercitatore è colui che invece imposta l'esercizio e lo presenta all'esercitante. Quindi in una proposta educativa sulla pratica del testo mistico c'è bisogno di un esercitante e di un esercitatore. Ora, in assenza dell'esercitatore, l'esercitante diventa esercitatore per se stesso. Quindi chiunque ben preparato nell'esercizio può tracciare questi punti per la riflessione. Ma io dico anche chi non è né esercitante né esercitatore, basta che legge e rilegge ancora il testo biblico, riesce, dopo queste indicazioni così semplici, riesce a estrapolare dal testo un concetto, basta un concetto, un punto, sul quale poi verterà la riflessione. Quello che voglio illustrarvi un attimo è il risultato di un convegno che si è tenuto all'Aquila nel 2000, il convegno si intitolava Orationis Millennium, in cui il cardinale Carlo Maria Martini suggeriva 8 parole chiave per la pratica del testo biblico. Ed egli ci suggeriva la lectio, la meditatio, la contemplatio, l'oratio, consolatio, discrezio, deliberatio, actio. Sono i termini latini, va bene, in lingua latina, ma ovviamente noi li traduciamo. Dalla lettura, quindi la lectio. La lezione è la lettura del brano. Da questa lettura del brano si ricava la struttura e gli elementi portanti su cui l'esercitante deve soffermarsi e rispondere alla domanda: che cosa mi dice questo brano? La meditazione. Vedete? Allora, la lezione, la lettura attenta e la meditazione. Che cosa mi dice questo brano? Se non ho capito niente di quel brano, rileggo. E se non ho capito, rileggo ancora. Un concetto, una parola, ripeto, su cui soffermarmi, e quella diventa la base della meditazione. Quindi attraverso questa meditazione, cioè la meditazione, si ricercano i messaggi del testo. Che cosa mi vuol dire questo testo? Non è, può sembrare un'analisi letteraria, ma non è un'analisi letteraria. Ha qualche caratteristica dell'analisi letteraria di un testo, ma il testo mi deve dire il suo messaggio, mi deve dare il suo messaggio. Una volta che il testo mi ha dato il messaggio, allora passiamo alla contemplazione, cioè la contemplazione, che è il momento in cui noi ci mettiamo di fronte al mistero da cui è nato il brano biblico, al mistero di Dio amore, al mistero di Cristo e dello Spirito diffuso e operante nella storia. Ecco, questo. Allora il brano parla a me, per me, non più soltanto un veicolo di messaggio generale, quindi mi parla in prima persona. Queste sono le parole del Cardinale Martini. Va bene. Benissimo. Quindi il messaggio, o meglio, dalla lettura alla meditazione, alla contemplazione, cioè rendermi conto che il testo, nonostante sia un testo valido, universale per tutti, però il testo parla a me, quindi parla a me stesso, sono io che mi confronto con il testo. Attraverso poi la discrezio, il discernimento, quindi l'oratio, la consolatio, va bene, dopo la contemplatio, alla contemplatio segue la oratio, cioè la preghiera, va bene? E la preghiera diventa anche un modo per, anzi non diventa, è un modo per rapportarsi a Dio, rapportarsi alla situazione che si sta leggendo, al messaggio che si è ricevuto, e diventa un modo per parlare con Dio. E da questa modalità di linguaggio con Dio, che è un linguaggio d'amore ovviamente, si riceve la consolatio. Ecco, il momento della discrezio, del momento del discernimento. In questo momento si coglie, diciamo così, con chiarezza la differenza tra valori e disvalori, valori evangelici e contraffazioni. Questo è il punto fondamentale, perché una cosa è che è quando io faccio un'analisi letteraria di un testo, una cosa invece è quando faccio un'analisi del Vangelo. Ecco, il Vangelo mi dice quali sono veramente i valori evangelici e quali sono invece le contraffazioni, cioè quelle che possono sembrare valori, ma in effetti valori non sono. Allora è qui che c'è il grande discernimento tra ciò che è e ciò che non è. E allora è qui, a questo punto, che nella discrezio, cioè nel discernimento, io devo scegliere, perché è possibile che un determinato valore per il Vangelo è un valore assoluto, mentre per un altro testo che io sto esaminando, che non sia il Vangelo ma è un testo laico, diciamo così, quel determinato valore non è un valore assoluto, ma è un valore relativo. Allora diventa fondamentale il discernimento. Io che cosa scelgo? Quel valore relativo è un diciamo è una contraffazione del valore assoluto. È come quando dico tu puoi scegliere, tu devi scegliere il bene, però poi con la tua libertà puoi scegliere anche il male. No, non è la tua libertà con la quale tu puoi scegliere il male. Il male tu lo scegli con il tuo libero arbitrio. E questo è Sant'Agostino. Con la tua libertà, con la mia libertà, io devo necessariamente scegliere il bene. Perché la libertà è la libertà nella scelta del bene e non nella scelta del male. Nel momento in cui scelgo il male, io sto andando verso, sto utilizzando il mio libero arbitrio, va bene? Che è appunto questa, viene da questa discrezio, che è un valore contraffatto, non è un valore assoluto. Quindi la discrezio mi serve proprio per analizzare il valore evangelico e le contraffazioni di questo valore. A questa discrezio, cioè discernimento, segue poi il momento della deliberazio, che la deliberazione, la deliberazio, è appunto il momento in cui l'esercitante sceglie azioni e stili di vita pienamente conformi al Vangelo. Allora, se il Vangelo mi dice di fare questo ed è un valore assoluto, quest'altro invece è un valore relativo, allora io scelgo il valore assoluto. Questa è la mia deliberatio, cioè questa è la mia scelta, è la mia libertà. Io scelgo il valore assoluto. Quindi, per arrivare però a questa deliberatio, beh, ce ne vuole perché occorre un lavoro veramente profondo. Però non è che dobbiamo iniziare dal primo giorno a fare questo lavoro, lo possiamo fare gradualmente, giorno dopo giorno, senza scoraggiarci, senza affrettarci soprattutto, ma sicuramente senza interrompere mai questo percorso. Perché se intendo iniziare questo percorso, allora devo essere coerente. Allora la mia libertà mi dice sii coerente. Se tu vuoi fare un percorso per modificare la tua vita, per ordinare la tua vita, sii coerente con te stesso, inizialo e portalo a termine fino a quando il Signore te lo dirà. Quindi questa deliberatio è quasi la parte conclusiva, ma il passaggio dalla deliberatio all'ultimo passaggio è quella dell'actio, cioè l'azione che ci porta a compiere concretamente un'azione che cambia il cuore, converte la vita. Cioè in quel momento in cui, nel momento in cui io passo all'azione, vuol dire che voglio modificare, voglio ordinare la mia vita. In che modo voglio ordinare la mia vita? Passo subito all'azione concreta, che è quella che mi permette poi di modificare la mia vita e di ordinare la mia vita. Ma se io mi fermo alla deliberatio, ma poi non passo all'azione, beh, è come se non avessi fatto nulla. Allora, io amo sempre dire questa cosa, actio prima sit oratio, cioè la prima azione sia l'orazione. Cioè se noi preghiamo ma senza agire, è come se non pregassimo. Altra cosa sono i contemplativi, ma anche la clausura, per esempio. Ma anche quelli della clausura non è che stanno lì sempre a contemplare. Certo, passano la loro vita nella preghiera, ma la loro preghiera è anche operatività. ora et labora, secondo la regola benedettina, per esempio. Ecco, quindi questo passaggio successivo dalla deliberatio all'actio è il passaggio determinante, perché implica concretamente la mia scelta di vita e mi cambia il cuore. Edith Stein, cioè Santa Teresa Benedetta della Croce, suggerisce un momento particolare della giornata per raccogliersi e meditare, e ne suggerisce un'ora al giorno. E quindi questo passaggio noi lo leggiamo nello scritto, in uno dei suoi libri, La mistica della croce. Va bene? E diciamo che quest'ora deve essere un'ora di mattina, però se uno non può dedicare un'ora al mattino, scelga un'altra ora durante il giorno. Sarebbe bello, sarebbe positivo il mattino, però se uno poi lo vuol fare il pomeriggio, lo fa il pomeriggio. Se uno non ha il tempo di un'ora, lo faccia di mezz'ora, ma comincia almeno con un quarto d'ora. Ecco, perché così si comincia piano piano. Quindi il raccoglimento, partiamo proprio dal raccoglimento, dalla preghiera. Quindi la pratica del testo mistico, nel suo divenire ed essere preghiera, va vista anche nella dimensione fenomenologica, in quanto è l'espressione della totalità dell'essere della persona in un rapporto empatico con Dio amore. Perché fenomenologico? Non ci lasciamo spaventare da questa parola, fenomenologia, nel senso che tutto ciò che accade diventa parte integrante della mia vita, anche ciò che accade dentro di me è un fenomeno, non è un fenomeno che si vede dall'esterno, ma è un fenomeno che accade dentro di me, quindi anche le trasformazioni della mia anima, del mio essere, anche quella è fenomenologia. E questa fenomenologia mi porta ovviamente all'empatia, cioè io devo cercare l'empatia attraverso la meditazione, attraverso la preghiera, cercare l'empatia innanzitutto con Dio, ma poi con l'altro, che poi sono le due dimensioni, una dimensione verticale che dalla terra sale verso l'alto, verso Dio, e una dimensione orizzontale che mi rapporta ai miei fratelli. Ecco, quindi questa è la visione empatica, è quella che mette in comunicazione l'uomo con Dio, l'uomo con l'altro uomo, in una visione, in una realtà di comunione, e quindi una offerta di se stesso all'altro. E allora si ha l'empatia nel momento in cui dico all'altro: che cosa ti serve? Di che cosa hai bisogno? Ecco, sono presente. Badate, non scambiamo però questo concetto con quello della solidarietà, perché anche chi è solidale con le altre persone può dire: di che cosa ti serve? Io sono presente, ti faccio da mangiare, ti faccio un lavoro, ti do dei soldi, ti accompagno da qualche parte, ecco, mi metto a tua disposizione. Ma questa è una filantropia, una solidarietà di carattere laico, che per carità è buona in sé e magari fosse per tutti, va bene? Ma l'empatia è qualcosa di diverso, perché è come, dice Edith Stein, è come se fossi io che mi metto nei panni dell'altro, è come se fossi io ad agire al posto dell'altro, è come se fossi io l'altro. Quindi significa riversarsi dentro l'altro con tutto il proprio essere, proprio come Cristo è empatico con il Padre e con lo Spirito Santo. Ecco, questa è la grande rivoluzione, va bene, della empatia, così come ne parla Edith Stein. Perché se Dio ha mandato il suo figlio per salvarci, e se Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, e se Gesù ritorna al Padre, automaticamente noi ritorniamo al Padre, in un percorso che comincia già su questa terra e che si verificherà poi alla fine dei nostri giorni e alla fine dei tempi. Ecco, quindi il concetto di empatia non racchiude soltanto un concetto di solidarietà bello e buono così laico, ma fortemente un concetto fortemente spirituale. E questo ci deve, come dire, coinvolgere come credenti, come persone che credono e mettono in atto i principi teologali, no? Della fede, della speranza e della carità. Ecco, la scienza dell'uomo, in fin dei conti, la scienza dell'uomo solo, senza radicamento nell'amore di Dio, è fittizio e conclude con la morte il suo percorso, dove intelletto e volontà sono dissociati e non riescono a produrre conoscenza vivificante, proprio perché non sono radicati in Dio. Invece la scienza dell'uomo deve essere radicata in Dio. E in questa fattispecie, dunque, la pratica del testo mistico assume proprio una connotazione specifica. Più la mia scienza è radicata in Dio, più c'è questo mio, questa sorte, i filosofi la chiamavano indiamento, più c'è questo mio indiamento, va bene, il filosofo Plotino lo chiamava indiamento, cioè mettersi in Dio, riversarsi in Dio, più c'è questa mia scienza che si riversa in Dio, più io divento scienziato di Dio, ma nel senso di conoscitore di Dio e amante di Dio.